venga il tuo regno, concerne in particolare quel dono dello Spirito Santo che è la pietà,
il donum pietatis, eh? Abbiamo detto che il donum timoris, cioè il dono del timore di Dio, che come ben sapete è l'inizio della sapienza, ebbene il dono del timore di Dio ci insegna la lodevole sottomissione al Signore, nostro Creatore, nostro Redentore. Ed ecco perché appunto al dono del timore sono ispirate le prime invocazioni del Padre nostro che sei nei cieli. Quando chiediamo invece l'avvento del regno del Signore c'è il dono della pietà, il donum pietatis, che regola in qualche modo il rapporto di giustizia verso gli altri, no? Giustizia che sempre consiste in un certo ordine verso il prossimo, no? Non c'è una giustizia, abbiamo visto, non c'è una giustizia propriamente detta verso noi stessi, la giustizia è sempre fare e agire correttamente verso gli altri, no? E così come c'è una giustizia verso i nostri simili, verso i nostri pari, così c'è anche una giustizia verso i nostri superiori, in particolare verso Dio, appunto, no? La giustizia verso Dio che è appunto la virtù della religione. Quindi ordinare noi stessi correttamente a Dio, il donum pietatis, che ci ispira in qualche modo a considerare il Dio per quello che veramente è nei nostri riguardi, cioè il nostro sovrano, il nostro re, e considerare noi stessi come destinati non a qualche felicità che dovrebbe compiersi in questa terra, qualche felicità appunto mondana, qualche felicità immanente, come si suol dire, no? Ma di considerare noi stessi per quello che siamo nella verità del nostro essere umano, così come il Dio ci ha creati e destinati, predestinati al fine ultimo soprannaturale che è la beata visione di Lui, no? Ecco, quindi noi siamo effettivamente in attesa della venuta di un regno che non è ancora pienamente realizzato su questa terra, eh? Ed è l'avvento di questo regno che noi chiediamo quando diciamo appunto venga o Signore il tuo regno. Ora, una delle obiezioni contro questa invocazione, che pare abbastanza forte, potrebbe essere questa: che effettivamente il regno di Dio non è una realtà da chiedere, di cui bisogna chiedere l'avvento, perché in fondo il regno di Dio è già realizzato, c'è già, esiste già, è già in atto, no? Ora, questo è verissimo, Gesù stesso dice il regno di Dio è in mezzo a voi, anzi il regno di Dio è in voi, il regno di Dio è già instaurato, in qualche modo non c'è stato un momento, nessun momento era talmente privo di salvezza che il regno di Dio non ci fosse per nulla in sostanza, no? Ecco, sin dall'inizio il Dio ha creato l'uomo nel suo regno, appunto, il paradiso era regno di Dio, regno perfetto, cioè perfetta sudditanza, perfetta sottomissione, così come è doveroso, così come è giusto, così come è iscritto nella stessa verità della nostra natura. Ebbene, perfetta sottomissione dell'uomo al suo Dio, perfetta sottomissione delle facoltà dell'anima alla ragione, perfetta sottomissione delle creature infraumane all'uomo stesso che regnava sovrano su tutto il creato, no? Ecco, triplice ordine che è stato infranto appunto dal peccato: ribellione a Dio, ribellione della concupiscenza alla ragione, ribellione dell'ambiente all'uomo, no? E questa triplice, davvero triplice crollo di un triplice regno. Però il regno di Dio, nonostante questo venir meno dell'ordine tramite il peccato, il regno di Dio non ci ha mai abbandonato del tutto, perché il Signore sempre ci ha dato la promessa, insomma, sin dall'inizio ai nostri progenitori ha già lasciato la promessa della futura redenzione, no? Ecco, quindi la punizione del serpente, ma anche la promessa nel contempo alla donna, nel vero che la sua prole schiaccerà la testa del serpente, mentre il serpente insidierà il calcagno della prole della donna, no? Quindi inimicizia tra la prole della Vergine, cioè tra Cristo e coloro che appartengono a Cristo, e Satana, no? Con tutta la sua progenie, no? Ecco, in qualche modo c'è questa duplice schiera che si scontra in una battaglia senza mezzi termini, no? Ecco, ebbene, in questo praticamente il Signore non ha permesso, come dice anche la quarta preghiera eucaristica, è vero, dice che il Signore non ha permesso che l'uomo fosse abbandonato a se stesso, no? Gli è sempre venuto incontro, ha insegnato tramite i profeti a sperare nella salvezza, no? Quindi in qualche modo non c'era mai un momento in cui questa terra fosse del tutto avulsa dal regno di Dio, c'era sempre la presenza di questo regno vivo e operante in mezzo a noi. Però se è vero che il regno di Dio non ci ha mai abbandonati e che c'è sempre questo seme, si potrebbe dire, vitale del regno del Signore, che poi in fondo è la stessa vita soprannaturale, la vita di grazia che è il semen glorie, no? Ecco, però bisogna anche dire che la grazia non è ancora la gloria, ma è appunto semen glorie, che è tutta un'altra cosa, no? E perciò si può e si deve dire che la presenza del regno è una presenza incoativa, come dicono i teologi, cioè una presenza iniziale, non ancora perfetta e compiuta, è attuale, ma è solo iniziale, non ancora compiuta, non ancora perfetta. Ecco, allora, dobbiamo partire da questo fatto che il Signore è già sovrano nostro di diritto, ma ahimè il guaio è che non è sovrano nostro di fatto, magari lo fosse, capite, care sorelle, vedete? Ecco, questo è il punto. E quindi in qualche modo noi sì, se siamo, non dico credenti, ma se solo abbiamo la salute mentale, no? Se siamo di sana ragione, riconosciamo ovviamente che il Signore è re, questo è fin troppo ovvio, no? Ecco. Quindi i diritti regali di Dio sono fuori questione, insomma, bisogna proprio essere degli empi, no? Cioè avere la mente obnubilata dall'empietà, questo succede certamente, perché persone anche intelligentissime possono non riconoscere la regalità di Dio, cioè proprio il diritto di Dio a regnare, possono anche negare persino l'esistenza di Dio, no? Dice appunto Victor Hugo, è vero che esiste una malattia che nega l'esistenza del sole e si chiama cecità. Esiste una malattia che nega l'esistenza di Dio e si chiama l'ateismo, capite? È una cosa molto simile, solo che mentre la cecità è un qualche cosa di subito, cioè il cieco vorrebbe vedere il sole ma non ci riesce, quindi qualche cosa di cui lui non è colpevole, l'ateo invece nega Dio non perché non riesce a vederlo, ma perché non vuole vederlo. Vedete, questa è la differenza, perché generalmente l'ateismo, che se ne dica delle sue nobili ispirazioni, l'ateismo è molto bassamente motivato, no? C'è motivato semplicemente dallo scomodo di dover ammettere un Dio al di sopra di noi, no? Quindi è vero che non tutti riconoscono che Dio è sovrano anche di diritto, però direi che per questo bisogna veramente essere perversi e empi, no? Ecco, di per sé ogni persona retta riconosce di fatto, riconosce il diritto, cioè di diritto riconosce che il Dio è re sovrano. E non solo Dio, ma anche il suo figlio Gesù Cristo nostro Signore, quindi non si tratta solo della regalità di Dio creatore, che è fin troppo ovvia, perché pensate che Dio ha chiamato ad essere le cose che non c'erano, quindi potete immaginare un po', è vero, come gli sono sottomesse tutte quelle cose che senza di lui non avrebbero nemmeno l'essere, e che da lui hanno tutto quello che hanno, tutto quello che sono. Bene, ma non solo c'è la regalità di Dio creatore, c'è anche la regalità di quella creatura particolare che è l'umanità di Cristo, che l'umanità di Cristo è creatura, e addirittura come creatura è inferiore agli angeli, perché la natura umana ovviamente è meno della natura angelica, però è superiore agli angeli in virtù della unione ipostatica, no? Ora questa creatura particolare, creatura umana, che è la natura umana del Salvatore, ipostaticamente unita alla divinità del Verbo, questa natura umana di Cristo di diritto, cioè di diritto fondato sulla grazia dell'unione ipostatica, è dotata della sovrana regalità, cioè il Cristo è re per la sua stessa costituzione di Dio e uomo, capite? C'è una umanità che sussiste nella divinità, non può che essere esaltata al di sopra di ogni creatura creata e creabile, va bene questo discorso? Ecco perché noi riconosciamo la regalità universale di Cristo non solo sul mondo umano, ma in genere su ogni creatura del Padre, no? Quindi ogni cosa che Dio abbia creato vede sottomessa a se stessa a Cristo. Ecco perché San Paolo proclama che appunto dinanzi a lui ogni ginocchio dovrà piegarsi non solo sottoterra e in terra, ma anche in cielo, sulla terra e sottoterra. Vedete, in tutti e tre gli ambiti, è vero, ogni ginocchio si piegherà alla umanità di Cristo. C'è addirittura chi ipotizza che in qualche modo il peccato del demonio sarebbe stato un peccato di ribellione alla sovranità regale di Cristo in quanto è uomo, no? Proprio perché il demonio non voleva riconoscere che una natura umana regnasse su una natura angelica, in sostanza, capite? Veramente dal suo punto di vista non ha tutti, Dio mi perdoni, cioè non ha tutti i torti, nel senso che vedete, il fatto è questo, che la natura umana è infinitamente, capite? Cioè, come noi vediamo, non so, gli animali, no? Come noi vediamo un cane o un gatto, capite? Così l'angelo vede l'uomo, cioè c'è una sproporzione esattamente uguale, capite? Come noi addirittura come noi vediamo gli insetti o i vermi, non so se rendo così gli angeli vedono gli uomini, non so se mi spiego, capite? Cioè noi non lo immaginiamo, capite? Perché siamo molto convinti della nostra grandezza e dignità e bellezza e tutte queste cose, capite? Ma gli angeli che ci vedono da lassù, capite, care sorelle, hanno di noi un concetto molto diverso da quel concetto che ne abbiamo noi stessi, capite? Cioè gli angeli ci vedono proprio per quello che siamo, cioè creature certamente dotate di spiritualità, ma di una spiritualità impastata, di una materialità veramente notevole, capite? Mentre loro sono dei specchi tersi proprio di immaterialità pura, capite? Spiriti e spiriti sempiterni, senza inizio e senza fine, che contemplano, che ricevono questi fiumi di luce che scendono dal Verbo, capite? Deve essere una cosa splendida, no? Sentirsi un angelo, ahimè, a noi non è dato sapere. Comunque, vedete, gli angeli, così come vedono se stessi e vedono noi, naturalmente hanno un concetto vero della natura umana, cioè sono che siamo poco meno di loro, ma quel poco, insomma, è notevole, non so se mi spiego, vedete? Ecco, e comunque siamo meno di loro, no? Ecco, il demonio, come peccò? Ebbene, ha peccato di superbia, cioè nel senso che ha detto: io non accetto la volontà di Dio, non accetto che Dio deliberatamente voglia incarnarsi in un uomo, e cioè che un uomo, per quanto fosse Dio uomo, è bene che regni sopra di me, no? Vedete, questo secondo una ipotesi teologica abbastanza attendibile poteva effettivamente essere il peccato del demonio. Quindi vedete, la ribellione alla regalità di Cristo è iniziata praticamente con l'inizio dell'inferno, no? Con la ribellione satanica, si potrebbe dire che il primo rivoluzionario era Satana. Va bene, ecco, è cosa interessante questa. Ecco, e abbiamo detto anche una parola la volta scorsa sulla regalità non solo spirituale del nostro Signore, ma anche sulla regalità sociale del nostro Signore Gesù Cristo. Vedete, questo è un punto oggi proprio molto ignorato, capite? Perché noi ce la prendiamo con il potere temporale, facciamo dei grandi panegirici alla breccia della Porta Pia, è vero, capite, che c'è ancora una ferita che sanguina, no, nella cristianità italiana. Vedete, ad ogni modo, vedete, è un troppo unilaterale, capite, care sorelle? Va bene, era forse un po' esagerato l'attaccamento al potere temporale come era di stile ottocentesco, ma è altrettanto esagerato e fatuo quel dire odierno, capite, che noi cattolici del potere temporale, anzi, più che ce ne sbarazziamo meglio è, capite, così siamo liberi, puramente spirituali, siamo un fermento evangelico del mondo. Io di questi fermenti, per la verità, non è che ne abbiamo visto per ora un granché, capite, sorelle? Anche se ci siamo del tutto sbarazzati di quella che si diceva zavorra del potere temporale, eccetera. Di fatto sta, vedete, che bisogna essere molto molto attenti, perché il paradigma della Chiesa è il suo maestro e signore, il suo sposo Gesù Cristo. Vedete, Gesù Cristo poi è il Verbo dell'Eterno Padre, che però si è incarnato per la nostra salvezza. Et verbum caro, caro factum est. Vedete? È curioso che proprio quei teologi che ci si apprendono così fortemente con il potere temporale, poi però esaltano la temporalità, la storicità, la concretezza della natura umana, del Verbo, capite? Il fatto che Dio sia assunto la nostra storia. Ecco, bisogna essere coerenti. Se così è, ed è veramente così, cioè Dio in qualche modo ha assoggettato a sé tutta la storia umana, ha assunto la storia umana, è divenuto veramente il Signore della storia. Sono cose serie, non sono solo così dei discorsi edificanti che un predicatore fa proprio per così spronare le anime, no? Ecco, si tratta di realtà, cioè il Cristo, il Verbo, si è incaricato della storia, ha assoggettato a sé la storia dei secoli. Tutti i secoli prima di lui, tutti gli eoni, erano protesi verso di lui, e dopo di lui tutti i secoli sono illuminati dalla sua regalità. Vedete, cari? Allora, se così è, vuol dire che la Chiesa, che è il Cristo nel mistero, ebbene anch'essa ha questo duplice risvolto, anch'essa ha questa duplice natura. La Chiesa è l'anima e corpo, Spirito Santo che è Signore e Datore di vita, lo Spirito Santo che abita nella Chiesa, che plasma la Chiesa, che raduna la Chiesa, che ispira la Chiesa, che santifica la Chiesa e via dicendo. Lo Spirito Santo solo sa, è vero, tutto quello che egli fa a beneficio della Chiesa. E poi c'è il corpus permixtum, vedete, care sorelle? È il corpo sociale della Chiesa, la socialità, la visibilità della Chiesa. Il fatto che la Chiesa è fatta non solo di santi, ma anche di peccatori, capite? Una societas visibilis, non come pensavano appunto gli ussiti, i calvinisti, luterani e via dicendo, capite, che la Chiesa è la società degli eletti e dei predestinati. Altro, capite? La Chiesa è la società visibile di quei poveri peccatori, più o meno santi e santi veri e propri, che camminano su questa terra. Vedete? Insomma, la Chiesa è anche un fatto di anagrafe. La Chiesa è l'insieme dei battezzati nel suo corpo, capite? Nel suo spirito poi appartengono alla Chiesa anche i non battezzati, no? Però in qualche modo c'è una struttura visibile, palpabile della Chiesa, no? Ecco, e allora bisogna tenere conto di entrambi questi aspetti. E la Chiesa è chiamata ad essere Lumen Gentium, luce delle genti. Il Concilio Vaticano II lo dice chiaramente, capite? Il Magistero della Chiesa per il nostro tempo. E lo dice con chiarezza che la Chiesa è chiamata a essere luce delle genti, e nella Gaudium et Spes dice che bisogna adoperarsi, soprattutto i cristi fideles laici, appunto, noi laici cristiani, devono adoperarsi per iscrivere nelle istituzioni civili, sociali, la legge di Cristo sovrano. E quindi quel canto che si faceva una volta, noi vogliamo Dio, e che bella cosa, capite? Proprio la prima volta che l'ho sentito, davvero il cuore mi è balzato dentro al petto, no? Come quel canto bellissimo, noi vogliamo Dio, Vergine Maria, pare che così, vero? È bellissimo, no? E poi dopo si canta il Cristo Re, è vero che deve regnare dappertutto, che deve regnare in ogni ambiente, che deve regnare, non so, a scuola, nell'officina, nei campi, dappertutto in sostanza, va bene che venisse un po' come stile, pare dal ventennio, come stile di, ecco, vero? Però è fatto bene quel canto, in sostanza, capite? Ecco, cioè, fa vedere come in qualche modo non c'è nessun ambiente della vita umana che potesse sottrarsi a questa soave regalità del Salvatore. Vedete? Quindi è cosa sommamente importante che noi, con molto realismo, e vedete, purtroppo attraverso esperienze molto dolorose, la Chiesa, dico non la sposa di Cristo, ma gli uomini di Chiesa, purtroppo dovranno, non è vero, tornare a questi più miti consigli dopo queste esaltazioni pseudocarismatiche, no? Cioè a capire che in qualche modo la Chiesa si trova, solo là voi lo posso dire, si trova in una duplice situazione. La Chiesa o effettivamente detiene un certo ruolo di guida e di ispirazione nella società, oppure deve veramente accettare di essere la Chiesa dei martiri. Non c'è una via di mezzo. Vedete, la Chiesa ha queste, cioè, se voi studiate la storia, è una cosa estremamente chiara, capite? La svolta costantiniana è una svolta in punto. C'è la Chiesa dalle catacombe è salita proprio all'alleanza tra trono e altare, non so se vi spiego, capite? Cioè era una svolta in un momento solo, cioè con l'editto di Milano è successo un capovolgimento, capite? Ora, adesso la Chiesa può certamente discendere dai troni nelle catacombe, benissimo, però bisogna dirlo con chiarezza, eh? E non bisogna pensare che c'è una specie di temporeggiamento, di mediazione possibile, capite? Cioè noi saremo una delle forze che democraticamente ispirano il nostro convivere civile, in quanto che la nostra fede corrisponde, se non altro, a delle apprezzabilissime tradizioni del popolo italiano, capite? Di questo gli altri proprio non sanno che cosa farsene, e hanno ragione, guardate, hanno ragione. Perché loro, i laici, talvolta stimano la nostra fede più di quanto non lo facessimo noi stessi. Cioè considerano in essa, i laici, davvero la nostra fede, considerano non tanto un aspetto folcloristico, una qualche bella tradizione tra tante altre, ma considerano in essa un vero fermento, capite? Un fermento totalizzante. Ed ecco perché ce l'hanno con la Chiesa. Non possono non avercela con la Chiesa. Tra queste due realtà, cioè tra la realtà della Chiesa vivificata dallo Spirito di Dio e dalla regalità di Cristo e il mondo pluralistico e democratico, non ci sono mezzi termini, capite? Cioè o voi vi affidate alla conoscenza della verità lucida e totalizzante, perché se c'è la verità e se quella verità è addirittura soprannaturale e riguarda la salvezza delle anime, è una verità che cambia la vita dell'uomo e non permette che ci sia neanche un briciolo, neanche un atomo del nostro essere umano che vi si sottragga, oppure non si crede alla verità, e allora effettivamente succede che la società deve essere impostata in modo pluralistico, libertario e via dicendo, vedete? Ma tra queste due cose, il fatto di pensare che la Chiesa possa inserirsi, capite, tra tante correnti, è vero, tra il psi, eccetera, capite, che ci possa essere anche una corrente ecclesiastica, capite, ebbene questa è una illusione, sorella, capite? E basta vedere quello che succede proprio recentemente, e succederà ancora e ancora prenderemo, ne vero, le batoste, capite? Pensate solo alle diatribe riguardo alla legge dell'aborto, capite, no? Era una pia illusione pensare che si applicherà la legge 194, capite? Adesso va bene, noi facciamo anche bene a così a protestare, a dire va applicata per bene, almeno, insomma, bisogna, già che la legge è iniqua, però almeno cerchiamo di applicarla in quelle parti meno disoneste che possiede, no? Cioè in quelle parti dove restringe almeno questa piaga, ma è destinata naturalmente questa legge o a essere disattesa di fatto, no? Cioè procederanno per via infatti, o addirittura faranno un bel emendamento della legge, capite? Ma quell'emendamento ci meraviglieremo quale emendamento sarà, capite? Sarà un'ulteriore liberalizzazione, capite? Così similmente mi fa quasi sorridere la faccenda, voi sapete bene, capite? Avevo purtroppo un compito alquanto ingrato il mio, capite? Io sempre faccio un po' la Cassandra, no? Che canta così i canti, gli oracoli, davvero abbastanza tetri, che poi ahimè purtroppo puntualmente si avverano. Cioè, quando dicevo, davvero, rispetto al concordato, che è un inganno dalla parte dello Stato nei riguardi della Chiesa, capite? Era cosa prevedibile, capite? Nonostante tutte le dichiarazioni che un concordato di intesa, di collaborazione, non più un concordato di prevalenza della Chiesa sullo Stato o chissà che altra cosa, capite? Adesso ci troviamo con l'insegnamento di religione, capite? Sentenza della Corte Costituzionale, tranquilli, capite? Vedrete come ce lo motiveranno. Ci saranno tanti bellissimi, nobilissimi motivi, ne è vero, per cui ci diranno che, insomma, l'ora di religione, ne è vero, non è affatto obbligatoria, no? E voi potete immaginare che cosa succederà, no? Cioè i ragazzi, posti dinanzi alla scelta di stare un'altra ora a scuola oppure di svignarsela e andare a casa, beh, potete ben immaginare, ne è vero, quanto sarà seguita l'ora di religione. Forse non subito, capite? Succederà che, mettiamo, per altri 10 anni terrà abbastanza, ma poco alla volta ci sarà un calo veramente impressionante, no? Ecco, vedete? E così in sostanza, una dopo l'altra, perdiamo tutte le posizioni che non sono nostre, capite? Se si trattasse di noi sarebbe cosa da poco, ma si tratta della regalità di Cristo sovrano, che ha diritto di regnare sulle anime. E le anime non possono essere salve se non si sottomettono alla soave regalità del Salvatore. Vedete, sorelle care? Quindi è un compito vero e proprio di ogni cristiano affermare in ogni campo la regalità di Cristo Signore. Questo non toglie per nulla, tanto per intenderci, toglie, anzi rafforza, il fatto della distinzione tra l'ordine naturale e soprannaturale, no? Perché spesso ci viene rimproverato il cosiddetto integrismo. C'è effettivamente un integrismo deleterio. Uno è vero e sano, no? C'è integrismo che dice c'è un solo fine ultimo e quel fine ultimo è totalizzante. Va bene, care sorelle, non c'è nessun dubbio su questo. Ci sono state delle teorie che dicono che in sostanza per aderire a un fine ultimo unico e dargli tutta la propria vita, per fare questo bisogna essere dei monomaniaci, è vero? Cioè bisogna essere in qualche modo, come dire, privi del bene e della ragione, non so se vi spiego, insomma alienati mentali, capite? Ecco, anche questo si è detto rispetto ai buoni cristiani che non vogliono far altro che amare il Signore al di sopra di tutte le cose, proprio come ci insegna la stessa parola di Dio, libro del Deuteronomio, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutte le tue forze e via dicendo. Vedete? Ora, noi dobbiamo essere assolutamente convinti di questo santo integrismo, capite? Che ama il Signore con tutti noi stessi. E questa è una integrità proprio sana e buona. Va bene che era una battuta un pochino così politicamente ispirata, ma non mi è dispiaciuto quando al convegno di Rimini, è vero, il Von Martelli diceva che anche lui vorrebbe essere integrista o qualcosa del genere, no? Si vede che persino il psi comincia a aprire gli occhi e capire, ma mi pare che sia molto strumentale politicamente parlando. Comunque, è vero, di per sé non si può negare che ogni uomo che vuole essere corretto e onesto, cerca di essere integro e perciò stesso anche integrista, perché se le parole hanno un significato, integrismo vuol dire affermare l'integrità come principio. E non penso che ci sia una persona onesta che non volesse affermare l'integrità come principio, no? Ecco, invece c'è un altro integrismo che effettivamente è sbagliato, è stato anche condannato dalla Chiesa, e cioè l'integrismo che non conosce mediazione, cioè che dice non esistono dei valori naturali. Vedete? Se non esistono valori naturali, non esistono nemmeno valori soprannaturali, ovvio questo, capite? Perché la soprannatura si definisce rispetto alla natura, no? E quindi in qualche modo la stessa natura, questo è essenziale, vedete, la stessa natura dà testimonianza all'ordine soprannaturale della fede, della grazia e della gloria. Vedete? Quindi senza la natura la stessa fede è oltraggiata, la stessa fede è tolta di mezzo. Se la fede è solo un salto nel buio, diventa un arbitrio umano. Se invece la fede è un qualche cosa di ragionevole, di lucido, qualche cosa che la stessa ragione naturale non può non compiere, perché la fede risulta credibile alla luce della stessa ragione, allora la fede è veramente virtù, allora la fede è veramente d'obbligo, allora non credere è veramente peccato. Vedete, care sorelle, perché il credere o non credere non è più affidato all'arbitrio umano, ma diventa dovere morale, no? Ecco. Così. Allora, in questo senso, certo c'è un integrismo anche sbagliato, che è quello che dice tutto è solo l'ordine soprannaturale, tutto è Chiesa, lo Stato non è niente, tutto è Cristo sovrano, non c'è istituzione umana che tenga, capite? Ci sono un po' queste tendenze fideistiche anche al giorno di oggi, no? Ebbene, proprio queste tendenze sono deleterie rispetto alla stessa regalità di Cristo, capite? Cioè il fatto di dire Cristo deve regnare sovrano non vuol dire che noi diciamo bisogna abolire i tribunali, non so se rendo l'idea, capite? Ma bisogna far sì che la mentalità dei legislatori e dei giudici si ispiri alla mentalità del Vangelo, è tutto lì, capite? Che voglio dire. Non vuol dire sostituire il codice penale con il Vangelo delle Beatitudini. Queste sono cose che il Signore stesso non voleva, anzi, proprio il Signore per primo non le voleva queste cose, capite? Invece molto spesso si sentono dire tra alcuni, anche tra alcuni cristiani, persino cattolici esaltati, si sentono questi discorsi veramente di uno sciocco, superficiale integrismo, no? Come per dire basta con queste istituzioni sociali, basta con le carceri, basta con le industrie, basta con i tribunali, basta con la polizia, basta con l'esercito, capite quello che voglio dire, no? Tutto questo è assolutamente radicalmente falso, perché tutto questo ci vuole. Ma su tutto questo, che sono istituzioni naturali buone, su tutto questo deve regnare il Cristo. Vedete, sorelle, è cosa essenziale questa. Quando sento certe interpretazioni del Vangelo della domenica scorsa, quello è vero dell'adultera, no? Tipo Gesù non ha voluto fare altro che abolire la pena di morte, beh, mi viene un po' di sgomento capire, care sorelle, perché? Perché in fondo il senso stesso del Vangelo della domenica è lo spostamento di prospettiva, capite? Cioè, mentre i farisei argomentano sul piano giuridico, Gesù sposta l'attenzione sul piano morale, capite? Tutto il senso del Vangelo della domenica scorsa è proprio questo, spostamento dal piano giuridico sul piano morale individuale. Invece i nostri interpreti, ne è vero, fideisti, no? Ecco, ebbene, che cosa dicono? Dicono in fondo Gesù non ha fatto altro che introdurre una nuova norma legale, capite? Assolutamente stravolgendo il senso proprio del Vangelo. Cioè Gesù non ha detto che Mosè ha torto, no? Non ha detto che la legge mosaica è sbagliata con tutta la norma della lapidazione, no, no. Non ha nemmeno detto che i romani hanno torto per il fatto che Ponzio Pilato regna sulla Giudea e che gli ebrei non possono più eseguire le prescrizioni legali per quanto concerne la pena capitale. Che cosa fa Gesù? Sposta tutta l'attenzione sul piano dello spirito, sul piano della moralità. Vedete? Che non ha importanza se ci sono tribunali, se c'è la pena capitale, tutto questo non conta, capite? Tutto questo fa parte della legge naturale, capite? Che non è stata tolta di mezzo dal Vangelo. Però al di sopra di tutto questo, capite? Al di sopra dei tribunali, dei giudici, delle carceri, eccetera, e persino dei patiboli, ebbene, al di sopra di tutto questo c'è la croce del Salvatore, capite, sorelle care? Vedete? Questo che è essenziale. Eh? E invece ci sono molti cristiani che pensano di dover in qualche modo togliere qualche cosa di naturalmente buono per affermare ciò che è l'esigenza della grazia e dell'ordine soprannaturale. Nulla di più sbagliato. Ecco. Quindi quello che invece dobbiamo fare è onorare l'ordine creato da Dio, l'ordine della legge naturale, l'ordine delle istituzioni sociali. Tutto questo è buono e santo. Notate anche la polemica in chiave storica, capite? Ci sono alcuni storici cattolici, no? Che se la prendono con Costantino, dicono era una sciagura per la Chiesa il fatto che la Chiesa sia appoggiata sulle strutture dell'impero romano. Ma che sciagura, care sorelle, capite? Era il Padre Eterno stesso che lo voleva, non so se mi spiego, come dice appunto San Leone Magno Papa, no? San Leone dice chiaramente Roma, da maestra di errore, è divenuta discepola di verità. Roma, capite? Perché Roma? Proprio perché in Roma c'era tutta quella civiltà giuridica, tutta quella preparatio evangelii, che una volta che Roma si sottomettesse al potere del Vangelo, alla regalità di Cristo, ebbene Roma era destinata a diventare proprio in qualche modo colei che presiede la comunione della carità, come dice Sant'Ireneo, capite? Indubbiamente, tutto questo era previsto da Dio, tutto questo rientra meravigliosamente nella logica della divina provvidenza. Vedete come il Dio non disdegna le istituzioni naturali che lui stesso immette nei stati, anche laici, anche pagani, capite? Però poi vuole che tutto ciò sia santificato dalla grazia sanante. Quindi non poco è il compito, non da poco è il compito del cristiano laico, soprattutto perché a noi religiosi non spetta direttamente, no? Però non da poco è il compito del cristiano di oggi dover affermare la regalità di Cristo in una società laicista, no? Ecco. Bene, notate che proprio recentemente lessi una disquisizione teologica di padre Caligula Gracil, il quale dice che in fondo il naturalismo e il razionalismo non è altro che una corruzione totale delle dimensioni umane, no? Cioè come dalla grazia santificante scaturiscono tutte le virtù, cioè la fede nell'intelligenza, la speranza e la carità nella volontà, poi le virtù morali come la temperanza per quanto concerne il concupiscibile, la fortezza, la pazienza, la mansuetudine per quanto concerne l'irascibile, insomma tutto l'uomo è ordinato dal fatto della grazia, così il razionalismo distrugge puntualmente tutte le dimensioni dell'uomo, no? Cioè sul piano della ragione è il razionalismo, sul piano della volontà è il liberalismo, sul piano sociale diventa il socialcomunismo, capite? Quindi a ogni, sul piano delle facoltà sensitive diventa il sensualismo e l'edonismo, no? L'americanesimo, eccetera, capite? Quindi in qualche modo questa tara della ribellione diabolica contro la regalità di Cristo in qualche modo si propone